In questi ultimi anni Telegram si è affermato come piattaforma, come ecosistema che mette in comunicazione milioni di persone. Ci sono alcuni dubbi riguardo Telegram e la sua natura. Il suo creatore è una persona che, seppur dichiara dei principi molto chiari, precisi, etici, comunque lascia qualche dubbio e alcuni hanno comunque una certa diffidenza. Ma perché continuiamo tutti ad utilizzare Telegram? Cos'è che ci mantiene su questa piattaforma? Cos'è che ci impedisce di cambiare il nostro modo di comunicare? Beh, in questa puntata quello che andiamo a fare è fare un'analisi di tutti i principali messenger istantanei che consentono appunto una comunicazione. Andremo a vedere quali sono i pro e i contro delle alternative più gettonate e andremo anche ad aprire una piccola finestra sul futuro, perché sembra che stiano nascendo alcune cose interessanti, quindi seguiamo con attenzione questo mondo. Come state? Io sono Carmrain e benvenuti nel mio podcast. Eccoci qua ragazzi, allora come abbiamo detto nell'introduzione, quello che andiamo a fare oggi è una piccola comparazione tramite tutta una serie di strumenti di messaggistica. Ovviamente non li tratteremo tutti, sappiate che sono davvero tantissimi, però è importante avere una visione chiara, perché è chiaro che Telegram è un grande strumento che ora analizzeremo anche più in profondità, però certo non possiamo ovviamente incentrare il 100% delle nostre comunicazioni su questa piattaforma. Quindi io direi lanciamo la sigla e iniziamo con il nostro episodio. Il sogno proibito, Bitcoin, il risveglio digitale. Allora, prima di iniziare, volevo un attimo fare un ringraziamento al canale Telegram Bitcoin Hub, che ovviamente pubblica tutte le nostre puntate. Grazie di cuore, caro amico, sono davvero davvero molto grato. Volevo anche ringraziare coloro che hanno potenziato il gruppo in questi giorni. Voi probabilmente non lo sapete, ma i vostri potenziamenti ci sono di grande, grande aiuto su Telegram. Quindi se qualcun altro di voi ha Telegram Premium, per favore può potenziare il gruppo, a voi non costa nulla, ovviamente, mentre per me, per tutti coloro che lavorano in questo progetto, è davvero una grande mano. Ricordiamo inoltre che questo di qui è un podcast che è ospitato sul gruppo Telegram Bitcoin Principianti, scritto tutto attaccato e tutto piccolo, e se stai ascoltando questa puntata perché qualcuno te l'ha condivisa, magari dai pure un'occhiata al gruppo in modo tale da vedere tutto il materiale che è presente all'interno. Ricordiamo che in questo gruppo non si parla di investimenti, non si parla di speculazione, si parla piuttosto di sicurezza, privacy, Bitcoin da un punto di vista tecnologico e libertà in modo pratico. Adesso iniziamo immediatamente con la nostra puntata. Allora, cerchiamo di rispondere alla domanda iniziale che ci siamo posti. Perché continuiamo tutti ad utilizzare Telegram? Che cosa ha questo strumento di particolare? Allora, innanzitutto Telegram è uno strumento che di per sé, da un punto di vista più basico possibile, consente di scambiare dei messaggi in maniera istantanea. Ora, Telegram in realtà non è solamente questo, negli anni ha costruito praticamente un ecosistema. È innegabile che Telegram ha delle funzionalità estremamente interessanti per chi crea dei contenuti, per chi gestisce delle community, per chi di fatto vuole lavorare in maniera seria. Ad esempio, la gestione dei gruppi è estremamente efficace, è estremamente granulare, consente di avere dei gruppi molto grandi, non fa una piega da questo punto di vista, ma lo stesso si può dire anche ad esempio per i canali, che sono un po' più diversi dai gruppi. Valuto anche l'idea di creare un canale per questo progetto, però ovviamente le cose da fare sono davvero tante, quindi vediamo un attimo, devo un attimo pensarci su questa cosa. Inoltre Telegram praticamente ogni mese fa degli aggiornamenti, rilascia delle nuove funzionalità, di fatto è all'avanguardia rispetto a tutti i sistemi di messaggistica istantanea se guardiamo esclusivamente le funzionalità. Abbiamo ad esempio una ricerca pubblica che è fantastica, si può ovviamente ricercare con estrema facilità ogni cosa, si possono programmare dei messaggi. Questa funzione per me personalmente è estremamente comoda. Perché estremamente comoda? Perché io spesso mi ritrovo a comunicare con delle persone che si trovano in Europa, in Italia, in Svizzera, e io sono completamente da tutt'altra parte del mondo. Magari nel momento in cui io scrivo un messaggio, questo messaggio lo mando in un momento in cui da me è giorno, ma per chi lo riceve magari è notte fonda in quel momento, e quindi di conseguenza che cosa succede? I messaggi si possono programmare, io posso programmare un messaggio a un orario ben preciso, questa è una funzionalità estremamente utile, ma non solo, io posso inviare un messaggio e sempre nella stessa situazione o nella situazione in cui magari qualche collega è in diretta, io voglio inviare un messaggio e non lo voglio disturbare, posso inviare un messaggio senza che gli suoni il cellulare, insomma consente di fare delle cose estremamente particolari, senza parlare ovviamente dei link di invito dei gruppi che possono essere in qualche modo programmabili, di tutto l'ecosistema dei bot di Telegram. Facciamo anche l'esempio di Bitcoin Voucher Bot. Bitcoin Voucher Bot è un bot fantastico che funziona appunto su Telegram, ma ce ne sono anche tanti altri, possono essere sviluppati tanti bot, tanti sistemi all'interno di Telegram. Quando voglio citare un messaggio da un gruppo a un altro gruppo lo posso fare, perché ogni messaggio di fatto su Telegram è riconoscibile, è raggiungibile anche da un link. Ora abbiamo anche le storie Telegram, che in realtà già ci sono da un po' di tempo, funzionano estremamente bene, ma non solo, la funzione delle storie viene espansa anche ai gruppi, alle pagine. Quando si scrive un messaggio si può ad esempio scrivere con una formattazione particolare, mettendo il grassetto, mettendo il corsivo, mettendo il link all'interno del messaggio. Nelle chat i messaggi si possono mettere in evidenza, si possono aprire delle chat video con grande velocità, anche con possibilità di registrare la chat video stessa. Ha una bellissima grafica. Insomma, Telegram non si batte per tutta una serie di ragioni. Che sono queste? Detto ciò, però, non ci si può solamente fermare alle funzioni. Non ci si può solamente fermare alle funzioni perché ci sono anche alcune cose tecniche che sono molto importanti da sapere su Telegram, che ora ci serviranno per fare anche una comparazione con altri strumenti. Diciamo che con questi presupposti che abbiamo appena fatto, staccarsi da Telegram sappiate che sarà estremamente difficile, nonostante tutta una serie di anticaratteristiche, possiamo chiamarle così, che non ci piacciono per nulla, soprattutto alle persone che sono attente alla privacy. Quindi partiamo proprio a questo punto dal analizzare Telegram. Cercheremo di capire alcune cose e ora arriviamo piano piano a tutto il resto. Ovviamente io ci tengo a precisare che tutto quello che io vi sto per dire riguarda la mia esperienza personale, ma anche una serie di ricerche che ho fatto online, una serie di comparazioni tra diverse applicazioni che io comunque ho trovato online, perché i punti da vedere per ogni applicazione sono molti, e quindi ovviamente testarle tutte si può fare, ma ovviamente è una cosa che richiede magari dei mesi di lavoro, e nel momento in cui si testano tutte le applicazioni per diversi mesi, le applicazioni che avevi testato all'inizio magari sono anche un po' cambiate. Quindi ovviamente le comparazioni, le ricerche online, quando si fanno questo tipo di analisi, aiutano senz'altro. Allora, Telegram è un'applicazione che praticamente è stata creata nel 2013. Per utilizzarlo non bisogna ovviamente pagare, però c'è da dire una cosa, che l'applicazione che noi installiamo sui nostri dispositivi di Telegram di fatto è un'applicazione open source. Qual è il problema? Che le applicazioni che noi installiamo sui nostri dispositivi sono i cosiddetti client, e questi client, per poter funzionare, devono connettersi ai cosiddetti server. In pratica, quando voi utilizzate Telegram sul vostro cellulare, la vostra applicazione di Telegram si connette ai server di Telegram. Ecco, i server di Telegram non sono open source, quindi noi non sappiamo esattamente bene come funziona un server di Telegram. Ci sono senz'altro dei piccoli indizi, ma non possiamo visionare il codice. E l'azienda di Telegram praticamente giustifica questa cosa, cioè il fatto che la parte server è completamente closed source, quindi noi non sappiamo come funziona, non sappiamo ogni volta che mandiamo un messaggio come viene processato questo messaggio, noi questo non lo sappiamo, però questa cosa è giustificata da Telegram dicendo: guardate che voi non potreste comunque verificare che il codice dei nostri server sia realmente quello che noi vi diciamo, per cui non ha senso rendere questa applicazione, questo server, il codice sorgente del server open source, perché tanto non sarebbe verificabile. Questo è vero, però comunque ci sono alcune sfaccettature che andrebbero prese in considerazione, ad esempio il fatto che se i server di Telegram fossero open source, chiunque potrebbe farsi un proprio server Telegram, di fatto, cosa che oggi invece non è possibile. Quindi la cosa fondamentale da capire è che l'applicazione che voi installate è un'applicazione che voi di fatto avete sul vostro cellulare, che è open source, ma i server a cui si connette questa applicazione invece non lo sono. Questo di qua è un limite, e dopo vedremo il perché. Quindi possiamo dire che l'architettura server di Telegram è un'architettura completamente centralizzata. Poi è chiaro che magari loro hanno i server distribuiti in diverse zone del mondo, in diverse giurisdizioni, i dati sono frammentati per ogni server, quindi compromettendo un server non si riesce a leggere i dati degli utenti. Questo può essere tutto vero, senz'altro, però resta il fatto che questi server sono sotto il controllo, seppur in diverse giurisdizioni, di una singola entità che li può di fatto spegnere tutti, ma soprattutto può essere anche ricattata. Ricordiamo quello che è successo a Pavel Durov, è stato arrestato in Francia poco tempo fa, quindi diciamo che rimane un'architettura completamente centralizzata. Essendo centralizzata, come abbiamo anche detto prima, io non sono in grado di andare a creare magari sul mio computer un server Telegram dove magari tutti i miei amici si vanno a connettere, e quindi questo di qui è un gran limite. Di fatto stiamo parlando di un'applicazione completamente centralizzata. Vediamo quali sono i punti più negativi di ogni applicazione. È chiaro che i punti positivi sono quelli che risaltano più all'occhio, quindi magari già li conosciamo tutti, però cerchiamo un attimo di capire. Allora, quando voi avete il vostro cellulare e avete Telegram sul vostro cellulare, se questo cellulare vi si rompe e voi cambiate un nuovo cellulare, che cosa fate? Di fatto quello che andate a fare è prendere un nuovo cellulare, scaricare l'applicazione di Telegram, mettere il vostro numero di telefono, e a quel punto quello che vi succederà sarà praticamente il fatto che tutte le chat che vedevate sul vostro vecchio telefono a questo punto magicamente sono sul nuovo telefono. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che i server di Telegram in qualche modo mantengono tutte le vostre chat, cioè tutto quello che voi scrivete su Telegram, anche quello che poi cancellate, anche i messaggi che poi cancellate, rimangono comunque archiviati sui server di Telegram. Infatti, come abbiamo appena spiegato, quando voi passate da un vecchio dispositivo a un nuovo dispositivo, quello che vedete è il fatto che ovviamente siete in una situazione dove potete recuperare tutte le vostre chat. Quindi questo di qui, che è una grande comodità, ci fa capire che comunque i vostri dati vengono archiviati su un server, su un computer sempre online, su una macchina sempre online di qualcuno, in questo caso dell'azienda Telegram. In realtà, se dobbiamo essere precisi, non tutte le chat voi riuscite a recuperare. Voi riuscite a recuperare senz'altro tutti i gruppi, tutte le chat, ad eccezione di quelle che sono le cosiddette chat segrete. Che cosa sono le chat segrete di Telegram? Le chat segrete di Telegram sono delle chat che sono completamente crittografate, che funzionano male, tra virgolette, però funzionano male perché hanno degli altri vantaggi tecnologici, che sono quelli di dare privacy, in cui praticamente se voi aprite una chat segreta con me, e dovete farlo mentre io sono online, altrimenti non funzionano bene, quello che succede è che tutte le comunicazioni che vengono fatte in questa chat segreta non lasciano alcuna traccia sui server di Telegram, tant'è che queste chat segrete non vengono recuperate se voi cambiate dispositivo, quelle lì sono perse per sempre. Queste chat segrete hanno praticamente una funzione molto importante, che è la crittografia end-to-end. È praticamente un modo per garantire che nessuno al di là del mittente, del ricevente, possa leggere questi messaggi. Questa cosa qui, che è una cosa fantastica, ha solamente il problema che di fatto non è attivata di default per tutte le chat su Telegram, ma solamente per le chat segrete. Quindi io incoraggio molto l'utilizzo delle chat segrete, nonostante funzionino abbastanza male. Cioè non è raro che nelle chat segrete voi magari inviate un messaggio, vedete che lo avete inviato e vedete la persona che non lo visualizza neppure, ma probabilmente l'altra persona non lo visualizza non perché è cattiva, ma semplicemente perché non l'ha completamente ricevuto. Quindi di fatto hanno dei limiti le chat segrete, quindi sono sicure, ok, però hanno dei limiti. Funzionano molto bene se le due controparti sono online nello stesso momento, quindi sappiate questa cosa qui. Inoltre Telegram ha il grande problema che per essere utilizzato ha bisogno di un numero di telefono, quindi voi necessariamente dovete prendere un numero di cellulare e dovete associarlo al vostro account. Questo di qui è un grande problema di privacy, si può risolvere in diversi modi. Ci sono dei modi ufficiali che proprio Telegram mette a disposizione per creare degli account senza numero di telefono. Bisogna comprare un numero particolare Telegram, che si può fare con una shitcoin che si chiama Ton, però attenzione, costa davvero tanto. Oppure se uno vuole un numero, un account Telegram senza alcun numero di telefono associato alla propria identità, può ricorrere ovviamente a quelle che sono le SIM no KYC. Non ho molta esperienza in questo ambito, però so che molti creano degli account in questo modo qui. Poi ci sono delle altre strategie per creare ovviamente degli account non associati a un numero che di fatto è associato alla propria identità. Ecco, sappiate che si può fare con qualche workaround un po' particolare, però di fatto Telegram rende molto difficile fare questa cosa, ovviamente molto costosa o addirittura impossibile per la maggior parte delle persone. E questo di qui è un altro limite di Telegram. Ricordate, riguardo invece alla crittografia end-to-end di cui abbiamo parlato prima, che non si applica di default alle chat private, non si applica di default alle chat di gruppo. Quindi vuol dire che cosa? Che Telegram tutti i messaggi che voi vi scambiate li vede di fatto in chiaro sui suoi server. Ora, è vero che è stato rilasciato un'intervista da Durov dove diceva praticamente che i dipendenti non hanno accesso a questi dati, però di fatto, ecco, l'azienda in sé potrebbe avere accesso a questi dati. La crittografia end-to-end invece si applica per quelle che sono le chiamate e le videochiamate. Non è chiaro, o meglio, non è chiaro a me, se la crittografia end-to-end è applicata alle chat video, ok, alle conferenze che si aprono. Io immagino di no, però comunque quelle che sono le chiamate e le videochiamate, queste di qui, hanno la crittografia end-to-end di default. Questa è un'ottima cosa. Quindi possiamo dire che Telegram ha moltissimi vantaggi in termini di funzionalità, però vedete, ci sono tutte queste anticaratteristiche di Telegram: il fatto che sia centralizzato, la crittografia end-to-end che non è attiva di default, il fatto che c'è bisogno di fatto di un numero di telefono. Ecco, tutte queste cose, ecco, sarebbero assolutamente migliorabili, ok? Andiamo però a vedere ora un'altra alternativa a Telegram. E stiamo parlando di Signal. Allora, cerchiamo di capire un attimo in cosa si differenzia. Allora, innanzitutto, Signal è nato invece nel 2014, quindi un anno dopo di Telegram. Sia il client che il server sono open source, quindi questa cosa qui ci piace tantissimo. Rimane però sempre una architettura server centralizzata, cioè voi tramite l'applicazione Signal potete esclusivamente utilizzare i server di Signal. Di fatto non ci si può creare un proprio server Signal, ok, a cui connettersi, e quindi rimane una cosa centralizzata. Fermi un attimo ragazzi, vi rubo solo 30 secondi, non skippate, vi voglio dire giusto due cose importanti. La prima cosa è che giorno 1 settembre alle ore 21, 1 settembre 2025, ore 21 italiane, siamo live sul gruppo Bitcoin Principianti per conoscerci meglio, quindi per favore non mancare, avremo modo di conoscerci. E seconda cosa molto importante che voglio dirti è un piccolo promemoria dove ti invito per favore a condividere i miei contenuti, condividere le mie puntate, condividere i miei articoli, condividere il gruppo. Aiutateci a raggiungere quante più persone possibili possono essere interessati a Bitcoin come strumento tecnologico, come strumento di libertà. Non vi rubo altro tempo, ho mantenuto la mia promessa, quindi andiamo avanti con la nostra puntata. Quindi da un punto di vista open source sicuramente è migliore rispetto a Telegram, perché qui abbiamo sia il client che il server che sono open source. Però ad esempio abbiamo alcune funzionalità importanti che mancano, ad esempio i gruppi pubblici che possono essere ricercati con una barra di ricerca come avviene su Telegram, beh, questo di qui non ce l'abbiamo su Signal. E se vogliamo utilizzare più account, più profili sullo stesso Signal, non lo possiamo fare, cosa che invece su Telegram possiamo fare. Io potrei avere tre numeri di telefono diversi, tre account diversi, e questa cosa qui la potrei fare senza alcun problema. Per quanto riguarda l'accesso all'applicazione, invece si può accedere tramite numero di telefono oppure tramite un username. Io non ho mai provato quest'ultima funzione, però dalle caratteristiche elencate sembrerebbe che di fatto si può fare. Per quanto riguarda l'accesso a Signal, si può fare esclusivamente tramite numero di cellulare, quindi da questo punto di vista la situazione è un po' peggiore rispetto a Telegram, perché almeno Telegram mette a disposizione dei numeri particolari, che però sono carissimi ragazzi, non conosco nessuno che utilizza queste soluzioni. Ovviamente anche per Signal valgono le stesse cose di Telegram in merito alle SIM no KYC. Voi potreste semplicemente prendere una SIM no KYC e crearvi il vostro account Signal, ovviamente senza il vostro numero associato alla vostra identità. Diciamo che queste di qui sono le cose negative di Signal, e secondo me la cosa più negativa di tutti è quella che i gruppi non possono essere ricercati tramite una semplice barra di ricerca. Questo di qui perché è importante? Perché i creatori di contenuti faticheranno ovviamente a spostarsi su questa piattaforma, e in una piattaforma, se non arrivano i creatori di contenuti, non arriva neanche il grande pubblico. Questo è quello che sappiamo dalla nostra esperienza. Tutto sommato, se vogliamo invece però considerare esclusivamente l'aspetto di privacy, direi che Signal, nonostante sia centralizzato, comunque rimane una soluzione leggermente migliore di Telegram, se ovviamente non consideriamo tutte quelle caratteristiche di cui parlavamo, ovvero tutte le funzionalità avanzate di Telegram, per cui Telegram, vi dico già, è assolutamente irraggiungibile. Parliamo adesso di un'altra applicazione di cui si sta parlando un po' di più negli ultimi mesi, che è Session. Ecco, questa applicazione quando nasce? Nasce invece nel 2020, ha la sede in Svizzera ed è un'applicazione completamente decentralizzata. Ora arriviamo un attimo alla questione. Diciamo che sia il client, cioè l'applicazione che installate sul vostro dispositivo, che il server, cioè il computer, ok, parliamo così, diciamo così, l'applicazione a cui si connette il vostro cellulare, sono entrambe open source, ok? E l'architettura dei server di fatto è decentralizzata, cioè che cosa vuol dire? Che voi potreste crearvi il vostro server di Session, oppure banalmente potreste collegarvi al server di Session di un amico, bypassando appunto i server di Session, quelli che sono ufficiali. C'è compatibilità praticamente per tutti i dispositivi, non mi risulta che sia accessibile da web browser, questo di qui può essere magari anche un po' un limite. E un altro limite è quello che nelle conferenze, nelle chiamate, nelle videochiamate, non si può condividere lo schermo. La condivisione schermo è molto importante per una piattaforma in cui si vuole di fatto utilizzare per comunicare, perché se si riesce a condividere lo schermo, quella piattaforma poi sarà una piattaforma adatta ad esempio a fare delle presentazioni per alcuni gruppi, delle presentazioni per delle persone, e quindi ovviamente questo di qui porta una grande affluenza di persone sulla piattaforma stessa. Ecco, con Session non abbiamo questa caratteristica che invece avevamo di fatto sia per Telegram che per Signal. In realtà per Signal si può fare, ma non si può fare da smartphone. Ecco, questo di qui è comunque da dire. Un altro problema di Session è che di fatto non si può avere più di un account. Quindi stessa cosa vale per Signal, mentre Telegram qui vince, perché come abbiamo detto io potrei avere un unico Telegram come applicazione, ma poi scegliere l'account da cui voglio comunicare, quindi potrei avere ad esempio diverse identità all'interno dell'ecosistema Telegram. Non è possibile per questi ultimi due client. Non ci sono backup automatici delle vostre chat. Se vi trasferite in un nuovo device, se voi cambiate dispositivo perdete tutte le vostre chat. Questo di qui può sembrare uno svantaggio, nella realtà questo di qui che cosa vuol dire? Vuol dire che i server di Session di fatto non salvano nessun messaggio. Non è una prova matematica, ma comunque ripeto, il codice è tutto open source, ci si può creare proprio server di Session, però di fatto quello che succede è che noi sappiamo dal codice che i dati non vengono salvati su nessun server, quindi le comunicazioni sono estremamente più riservate, ad esempio di Telegram in questo caso. Per quanto riguarda la privacy, si può accedere a Session senza che venga fornito un numero di telefono, una mail, assolutamente niente di niente. Ci sono ovviamente degli identificativi del vostro account, c'è praticamente una stringa alfanumerica che vi identifica all'interno dell'ecosistema Session, però ecco, come abbiamo già detto, si può semplicemente un account utilizzare per un utilizzo specifico, si può cancellare e ricreare un nuovo account senza nessun problema. Quindi la verità è che rispetto a Signal, che richiede senz'altro un numero di telefono, e Telegram, che lo richiede, oppure con qualche scamotage si può bypassare questa cosa qui, Session invece è estremamente molto più privacy oriented da questo punto di vista. Per il resto tutte le conversazioni qui sono cifrate end to end, e quindi questo di qui rende Session un'applicazione estremamente sicura. Volevo inoltre parlare di un'altra alternativa. Sappiate che non esiste solo Telegram, Signal, Session e l'alternativa che sto per dire ora, ne esistono molte altre. Esiste Element, che utilizza Matrix, esiste Conversation, che utilizza il protocollo XMPP, ma sono ovviamente delle cose un po' più di nicchia, almeno al momento. In questo ultimo periodo sta però emergendo un'altra applicazione che sto vedendo sta iniziando a essere utilizzata un po' di più. È un'applicazione molto particolare, io direi unica nel suo genere, che è molto promettente, che è Simplex Chat. Che cosa è questa applicazione? È un'applicazione che di fatto nasce nel 2021, lo sviluppatore centrale che la sviluppa è domiciliato in Regno Unito, è completamente open source lato client e server, la struttura server è completamente decentralizzata, cioè aprire un server Simplex è una cosa abbastanza semplice, riuscire quindi a crearsi il proprio server è una cosa semplice, e c'è una compatibilità molto elevata sia su iOS, Windows, Mac, Linux, di fatto non ci manca nulla. Quello che manca in termini di funzionalità anche qui è l'incapacità, almeno al momento, di andare a condividere lo schermo in una videochiamata. Quindi, come avete capito, questa funzione per me è estremamente importante, ci tengo davvero tanto a questa funzione, quindi volevo battere proprio su questo punto. Però di fatto questa di qui è un'app, se togliamo questa cosa, molto 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 buona, perché nonostante la sua usabilità è un'usabilità un po' scarsina, cioè ancora non va bene per le grandi masse, però comunque ha delle funzionalità molto interessanti e sembrerebbe che ci sia molto sviluppo su questa applicazione, in quanto se voi andate a vedere il GitHub abbiamo proprio una roadmap dove si sta lavorando piano piano su diversi aspetti di questa applicazione. Ovviamente quello che succede è che questa applicazione non salva nessun vostro messaggio che vi scambiate, o meglio lo salva solamente fino al momento in cui viene consegnato al destinatario. Come facciamo a essere sicuri di questa cosa? Perché, come abbiamo detto prima, il server è completamente open source e voi stessi potete creare il vostro server. Però qual è il limite di questa applicazione dal mio punto di vista? Il limite di questa applicazione è che di fatto quello che succede è che voi non avete modo di recuperare, ad esempio, tutte le vostre chat, come succede anche un po' per Session, tutte le vostre chat se passate da un vecchio dispositivo a un nuovo dispositivo. Che io sappia, addirittura non c'è modo di utilizzare un singolo account su due dispositivi diversi. Io potrei avere più telefoni e potrei voler magari utilizzare lo stesso account su più telefoni. Ecco, questa cosa qui diventa molto molto difficile da fare con Simplex, almeno fino ad ora. Poi sicuramente in futuro, se il progetto continua a essere così sviluppato, si troverà qualche soluzione. Se io voglio passare da un vecchio cellulare a un nuovo cellulare, devo ovviamente farmi un backup sul mio computer di tutte le mie chat, tutta la mia identità, e importarla sul nuovo cellulare. Non è una cosa banale, non è neanche così tanto difficile, però comunque ecco, sappiate che non si passa facilmente da un dispositivo all'altro. Anche solo utilizzare lo stesso account sul computer e sul cellulare diventa complicato, perché se lo volete fare essendo protetti da una VPN attualmente non è possibile, si può fare essendo collegati alla stessa rete wifi ma esponendo il proprio indirizzo IP, quindi diciamo che non è il massimo. Se volete utilizzare lo stesso account sul PC e sul cellulare, non è il massimo che si può desiderare per la privacy. Se invece questa cosa non vi interessa, ovviamente va benissimo. Ci tengo anche a precisare che io ho provato tutte queste funzionalità nel corso del tempo, quindi magari se qualcuno di voi sa che c'è stato qualche aggiornamento a queste cose che io sto dicendo, ovviamente lo dica senza problemi e vado ad aggiornare le note di questa puntata. Riguardo la privacy, non ha praticamente alcun elemento tracciante, non c'è nessun metadato, si può utilizzare l'applicazione in maniera completamente anonima. Per quanto riguarda gli identificativi, sono sostanzialmente assenti. Tutti i messaggi sono crittografati end to end, quindi sia per quelli che riguardano le chat uno a uno, sia per quelli che riguardano le chat di gruppo, sia per le videochiamate, sia i backup che voi vi fate sul vostro computer. Questi di qui vengono cifrati anche con strumenti di cifratura, quindi diciamo che al momento Simplex, se vogliamo guardare esclusivamente l'aspetto della privacy, è la soluzione più bella di tutte. Tra l'altro ha anche delle funzionalità molto particolari, perché consente di bypassare classici sistemi di notifica che spesso lasciano trapelare dei dati dagli smartphone. Quindi secondo me quello che succede è che si sta andando in una direzione molto buona. Quindi questi sono sostanzialmente i nostri client che abbiamo analizzato in questa puntata, però dobbiamo anche fare un piccolo cenno ad altri progetti che stanno nascendo, e i progetti sono le reti mesh, a cui ora arriviamo, e i sistemi di messaggistica basati sul protocollo Noster. Allora, cerchiamo di capire intanto che cosa sono queste reti mesh. Ovviamente tutti le piattaforme, tutti i client che abbiamo analizzato sono un qualcosa che richiede ovviamente internet per poter funzionare. Ci si sta anche cercando di svincolarci da internet per poter messaggiare, per poter inviare dei messaggi. Questo di qui si può fare in diversi modi, quindi senza una SIM, senza nulla, semplicemente con un cellulare, senza nulla, voi potreste teoricamente essere in grado di messaggiare. E come avviene la messaggistica? La messaggistica avviene tramite protocollo Bluetooth, quindi tramite il Bluetooth del cellulare, che vi consente di messaggiare o con le persone che sono vicine a voi, oppure anche con le persone che sono lontane da voi, facendo in modo che il vostro messaggio salti di dispositivo in dispositivo fino ad arrivare al dispositivo del destinatario. Sono dei progetti ambiziosi, ci si prova da tanti anni, non ci si è mai riusciti a fare qualcosa di decente. Adesso c'è un progetto che vuole un po' cambiare le carte in tavola, si chiama BitChat Mesh, se lo cercate così lo trovate, detto anche semplicemente BitChat, che consente di fare questa cosa qui, cosa che al momento è assolutamente inutile, però secondo me in futuro vedremo degli scenari molto particolari che si apriranno con questi strumenti di messaggistica, che sono più che altro degli strumenti che servono a dare una resistenza alla censura. Immaginate di essere in un paese in cui la libertà di parola non è per nulla rispettata. Beh, in quel caso lì, nel corso di una manifestazione, succede spesso in certi paesi, ve lo posso garantire, il governo potrebbe decidere di togliere internet per fare in modo che i manifestanti non abbiano modo di comunicare. Questo di qui, ripeto, è una cosa che succede praticamente sempre. Ecco, immaginate in una manifestazione, quindi in un luogo affollato, tutti con uno strumento come BitChat, si può ovviamente continuare a comunicare senza nessun problema. Quindi è più che altro, sono più che altro questi di qui strumenti di resistenza alla censura. Non sono e non possono essere, almeno per come stanno adesso le cose, degli strumenti che servono per creare una comunità, per creare dei contenuti, anche perché al momento si riesce solo a trasmettere dei messaggi di testo tramite questi sistemi. Però vale la pena tenere d'occhio questo tipo di applicazioni. Poi ci sono quegli altri sistemi che avevo citato prima, che sono dei sistemi basati su Noster. Noster è un protocollo, magari lo attenzioneremo in qualche altra puntata, un po' più avanti, non adesso, però consente di fare delle cose interessanti, consente di avere un qualcosa di molto più decentralizzato per poter parlare. È un ecosistema in completo sviluppo, andrà dal mio punto di vista a rivoluzionare quello che è il concetto di identità online. Vediamo un attimo che cosa succede, ovviamente, perché è un progetto anche lì estremamente acerbo che vale la pena comunque tenere d'occhio. Ci sono molti strumenti già che consentono di comunicare tramite messaggistica privata utilizzando il protocollo NOSTR, consentono di avere una buona privacy, consentono di avere una buona usabilità, ma ripeto, ancora ci sono delle cose da risolvere dal mio punto di vista. Le ho solo voluti citare queste due cose perché secondo me anche lì vale la pena di darci un occhio, quindi andiamo a tirare un attimo anche le somme su quello che abbiamo detto fino ad ora. Al momento, ragazzi, Telegram non si batte, c'è poco da fare. Telegram rimane un'alternativa estremamente valida, non tanto per le caratteristiche intrinseche, più che altro proprio per le funzionalità che ha. Un creatore di contenuti utilizzerà Telegram per comunicare e se si utilizza Telegram per comunicare, ovviamente il pubblico si sposta su Telegram e l'effetto di mass adoption, l'effetto network, ovviamente si farà sentire su quella piattaforma. Se si vuole comunicare in maniera un po' più privata, si può utilizzare ovviamente Signal, andate a riascoltare le caratteristiche che abbiamo citato. Ancora migliore dal mio punto di vista c'è Session, ancora migliore dal mio punto di vista c'è Simplex, che consente già di fare delle cose anche che hanno un certo grado di avanzamento. Tra l'altro su Simplex Chat saranno disponibili, si spera presto, gruppi pubblici, o meglio canali pubblici, quindi creatori di contenuti saranno più avvantaggiati. Vediamo, seguiremo e non escludo che in futuro ci potremmo creare anche la nostra community su Simplex, perché può essere uno strumento molto molto utile, nonostante sia poco utilizzabile al momento, se non nelle conversazioni uno a uno, dove lo vedo molto molto valido. Bene, io con questo vi lascio per quanto riguarda questa puntata, ci sentiamo settimana prossima, nel frattempo ovviamente rimaniamo in contatto tramite il gruppo e ricordatevi che giorno 1 settembre 2025 saremo live sul gruppo Bitcoin Principianti per conoscerci meglio. Quale sarà l'argomento, il topic del nostro incontro? Beh, venite a scoprirlo, ragazzi. Quindi, detto questo, ancora un grande abbraccio e ci vediamo nella prossima puntata di questo podcast. A presto.